Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Con oggi apriamo tutto un intero ciclo dedicato al mio libro Rossini e dintorni. E inizio ovviamente col primo capitolo, che titola I primi anni. Gioacchino Rossini nasce a Pesaro, allora nello stato della Chiesa, il 29 febbraio 1792. Esattamente 12 settimane dopo la morte di Mozart. E nasce da Giuseppe Antonio, detto il Vivazza per la sua irruenza tanto nell'ira che nel buon umore, banditore di Lugo di Romagna, e da Anna Guidarini, bella modista marchigiana. Ambedue i genitori arrotondavano le magre finanze facendo anche musicisti. Impresario teatrale, trombetta del comune, abituato a far squillare il suo strumento per le strade di Pesaro, nonché cornista, era il padre. Cantante, invece, la madre, che in teatro arrivava a ricoprire anche ruoli da prima donna. L'affiatamento artistico dei genitori era completo. Spesso Giuseppe aiutava a studiare Anna, che non sapeva leggere la musica, ripassandole sul corno le parti di soprano. Ambedue si producevano in spettacoli teatrali a Iesi, Bologna, Ferrara, Fano, Senigallia, Urbino. Dal canto suo, ben presto, Gioacchino dimostrò di possedere una bella voce di soprano che palesava la domenica nella cattedrale di Pesaro, dove serviva anche messa come chierichetto. Quando il 5 febbraio 1797 sconfitte le truppe pontificie, i francesi entrarono nella città, Giuseppe, il papà di Gioacchino, Giuseppe li accolse con grande entusiasmo e collaborò subito nelle manifestazioni musicali. Non molto tempo dopo, però, conclusa la pace fra Bonaparte e il Papa, Pesaro tornò sotto l'antico governo e Giuseppe venne accusato di aver appeso sulla porta di casa un cartello con la scritta «Abitazione del cittadino Vivazza, repubblicano vero». Oltre a ciò, Giuseppe aveva diretto l'orchestra per il ballo pubblico intorno all'Albero della Libertà. Aveva composto una canzonaccia con parole ingiuriose verso il governo pontificio e la religione ed aveva rappresentato la presa di Capua, una pantomima ridicolizzante il re di Napoli. Ovviamente a questo punto fu accusato di giacobinismo. I coniugi Rossini affidano Gioacchino alle cure della zia e della nonna Antonia e riparano nottetempo a Bologna. Di lì a non molto Giuseppe viene raggiunto, arrestato e quindi nuovamente tradotto in carcere a Pesaro. Ma dopo solo 10 mesi viene liberato dai francesi stessi, che nel 1798 rifanno il loro ingresso in città. A questo punto, definitiva è la decisione dei Rossini, che abbandonano per sempre la loro casa di Via del Duomo 334, oggi naturalmente Via Rossini, e si trasferiscono prima a Bologna e poi a Lugo di Romagna, la città natale del Vivazza. Non sappiamo come visse il piccolo Gioacchino le peripezie politiche del padre. Certo è che mai nella sua vita volle schierarsi dalla parte di un partito e rivendicò sempre, in quanto artista, la necessità di una sua vitale autonomia. Nel 1848 tacque e fuggì a Firenze quando, sotto le sue finestre, ebbe luogo una manifestazione ostile provocata dalla diceria che egli fosse contrario a moti liberali, un codino, un nemico della libertà. Espresse se stesso compiutamente soltanto nella musica e per il resto di sé volle sempre dare un'immagine di tollerante bonomia e amabilità, sentimenti e modi di fare che si possono accordare ad un militante politico soltanto in periodi storici sereni, non in epoche di grandi capovolgimenti. Durante la sua permanenza a Lugo, oltre a sbarcare lunario tirando il mantice del fabbro Zoli, in seguito sosterrà che dare di mantice è utile perché insegna ad andare a tempo, Gioacchino aveva già iniziato a studiare lettura, scrittura, latino, aritmetica, teoria musicale e Spinetta. Con gli insegnamenti dei due fratelli canonici Don Luigi, organista e maestro di cappella della collegiata di Lugo, e Don Giuseppino Malerbi, sistematizzò cognizioni apprese disordinatamente da docenti occasionali ed empiricamente dai genitori. Acquisì un vivace interesse verso la musica tedesca e, in modo particolare, verso Haydn e Handel. Di certo, Don Luigi dovette essere molto soddisfatto dei suoi risultati di educatore, tanto che, alcuni anni più tardi, in occasioni importanti, clandestinamente utilizzò qualche brano sacro di quell'allievo ormai famoso, spacciandolo per proprio. A Lugo si dedica alle sue prime sonate, ma già ad 8 anni aveva cominciato a scrivere brevi composizioni. Le 6 sonate a 4 per 2 violini, violoncello e contrabbasso sono anche un tributo di amicizia verso Agostino Triossi, contrabbassista, che spesso lo ospitava nella sua villa di campagna a Conventello, vicino a Ravenna. Su tali manoscritti giovanili, Rossini aggiunse molto più tardi questo commento. Parti di violino primo, violino secondo, violoncello e contrabbasso, per 4 di 6 sonate orrende da me composte alla villeggiatura del mio amico e mecenate Agostino Triossi, alla più infantile non avendo presa neppure una lezione di accompagnamento. Il tutto composto e copiato in 3 giorni ed eseguito cagnescamente dal Triossi contrabbasso Morini, di lui cugino primo violino, il fratello di questo il violoncello e il secondo violino da me stesso che ero, per dir vero, il meno cane. A 12 anni Rossini si muove già nel mondo musicale con insolita competenza ed utilità. Padroneggia il canto, aveva preso a Bologna lezioni dal maestro Tesei, ormai possedeva una piacevole voce tenorile. Aveva preso quindi lezioni di canto, di contrappunto, di composizione, di accompagnamento alla Spinetta e comincia a suonare negli spettacoli operistici dei genitori, ma sapeva suonare anche il violino e il corno. Anche lo studioso rossiniano Philippe Gosset rimarca come Gioacchino non abbia la minima esitazione a rimaneggiare la struttura musicale. Rossini invece retrospettivamente si definirà cignale di Lugo. Il lungo tirocinio in teatri di secondo ordine gli favorivano una notevole immediatezza di approccio al materiale sonoro, facilità che raramente si esplica seguendo soltanto gli studi accademici. Ma i palcoscenici di provincia sono anche una vera e propria scuola di vita che Gioacchino non tarda a comprendere e a spumeggiare con il suo spirito sagace e irridente. ancora bambino, e protagonista di un episodio emblematico. Mentre suonava la spinetta in una piccola rappresentazione teatrale, scoppiò in una fragorosa risata quando la prima donna, nonché amante dell'impresario, steccò in un vocalizzo. Senza tanti complimenti, Rossini fu portato dall'impresario, il quale però, vedendolo così piccolo, lo prese in benvolere e migliorò il suo contratto di lavoro. Come abbiamo visto, già a Lugo aveva concepito la sua prima grande passione musicale per Haydn e Händel. In seguito, proseguiti gli studi a Bologna con il padre Stanislao Mattei, Rossini continuò a sviluppare il suo interesse per il mondo musicale tedesco. Fu però sempre ampiamente ostacolato dall'insegnante, che con sprezzo lo soprannominò il tedeschino. Comunque sia, il 24 giugno 1806 fu eletto socio della Filarmonica in qualità di cantante. Bologna, in quei primi anni del secolo, era una città musicalissima che contava ben tre teatri: la Cappella di San Petronio, il Liceo Musicale aperto nel 1804, l'antica Accademia Filarmonica e le due più recenti, Polimniaca e dei Concordi. Così ricordava nel colloquio del 1860 con Richard Wagner: «Non potendo procurarmi una profonda istruzione musicale, dove d'altronde avrei potuto acquistarla ai miei tempi in Italia, il poco che sapevo lo scoprii nelle partiture tedesche. Un appassionato di Bologna ne possedeva alcune: La Creazione, Le nozze di Figaro, Il flauto magico. Me le prestava, e siccome non avevo a 15 anni i mezzi per farmele mandare di Germania, le copiavo con accanimento. Le dirò che quel che facevo di solito era trascrivere intanto solo la parte vocale, senza guardare l'accompagnamento dell'orchestra. Poi, su un foglio a parte, mi immaginavo un accompagnamento di testa mia, che in seguito confrontavo con quello di Haydn e di Mozart. Dopodiché, completavo la mia copia trascrivendo il loro. Questo sistema mi ha fatto imparare più che tutti i corsi del liceo di Bologna. Forse perché, ormai fatti completamente propri, Rossini più di una volta riecheggiò quasi in senso letterale alcuni temi di Haydn. Possiamo riscontrarlo nella preghiera di Ninetta, De tu reggi. Nell'ultima scena della Gazza ladra troviamo alcuni richiami nella Virtù innata, e ancora nell'inizio della preghiera di Desdemona, terzo atto dell'Otello, scopriamo tematiche del trio e minuetto tratto dal quartetto Imperatore. Stendhal ammirava le sue opere fino al Tancredi. Deplorò invece ciò che considerava una crescente influenza tedesca e gli riaccordò, non sappiamo quanto sarcasticamente, il suo favore per aver vivacizzato l'opera seria con l'idioma dell'opera buffa. Di ciò Rossini non fu mai convinto. E così disse a Wagner: «Ah, se avessi potuto fare i miei studi scolastici nel suo paese, sento che avrei potuto produrre qualche cosa di migliore di quel che di mio si conosce». Questa frase ci rivela, tra l'altro, un atteggiamento tipico nel modo d'essere di Gioachino, un perenne, controllato distacco nei confronti del proprio operato. Rossini si butta nel teatro per mestiere e il mestiere si evolve in attività creativa. Punto veramente delicato per l'intelligenza della personalità rossiniana è quello dove il mestiere si trasforma in arte. C'è un abisso tra quel tirare avanti incurante senza riguardi e quel suo particolare essere a rivelarsi artista. Non tenne mai in gran conto il valore della sua vasta produzione. Una prova ci viene direttamente data dalla dedica alla sua Petite Messe Solennelle. Eccola terminata questa povera piccola messa. È musica sacra che ho scritto, oppure una santa musica? Sono nato per l'opera buffa, lo sai bene. Poca sapienza e un po' di cuore, questo è tutto. Sii benedetto quindi e concedimi il paradiso. Definì anche la sua messa l'ultimo peccato mortale della mia vecchiaia, collegandola così idealmente alla raccolta per pianoforte Peccati di vecchiaia. Quando parlò di se stesso e delle sue fatiche, fu quindi sempre oltremodo riduttivo, un atteggiamento che semplificava i suoi rapporti con il prossimo e annullava ogni forma di possibile distanza. Gioachino non nasce alla musica come compositore, ma come cantante. Era questa la carriera che si era scelto, la più redditizia e sicura fra quelle che aveva già assaggiato, cembalista in orchestra e direttore di coro. Fu la muta della voce ad indurlo a seguire il consiglio del tenore Mombelli e delle sue due figlie. Perché non la composizione? Demetrio e Polibio fu la prima rapida risposta di Gioachino, che affrontò gli studi con padre Mattei per approfondire questo nuovo mondo di possibilità lavorative. Quando lo salutò, comunicandogli di dover forzatamente interrompere gli studi per motivi economici, lo fece con grande tatto, riuscendo a non incrinare il loro rapporto. Così ricorderà l'addio al suo maestro. Quando ebbe finito lo studio del contrappunto e della fuga, chiesi al padre che cosa mi rimanesse ancora da imparare. Il canto fermo e il canone, rispose. E quanto tempo ci vorrà? 2 anni circa. Allora mi diedi a spiegargli le ragioni per cui non m'era possibile continuare per tanto tempo la vita di scolaro. Il buon padre mi comprese e mi conservò la sua benevolenza. Pure non era facile andare d'accordo con l'insegnante di contrappunto Stanislao Mattei, che un giorno sbottò: «Rossini disonora la mia scuola!». Fortunatamente tali atteggiamenti non ebbero ripercussioni negative sulla psiche dell'adolescente Gioachino, poiché il Mattei era a sua volta allievo di padre Martini, che invece, se fosse stato ancora vivo, lo avrebbe apprezzato moltissimo. Non si dimentichi che il padre Martini era, in quel tempo, caposcuola di contrappunto a Bologna, non solo, ma d'Italia tutta. Si formarono alla sua scuola i migliori allievi, i più celebri maestri dell'età nostra, dei quali, fra gli anziani con onore, si ricordano i nomi di Tadolini, Pilotti, Donizetti, Morlacchi e, basti per tutti, il genio del secolo, l'uomo che ancora vivente, di lui nome non conosce confini sulla terra, Rossini. Naturalmente questa è una citazione tratta dal Filippo Canuti, che scrisse La vita di Mattei. Sebbene non riconosciuto dal maestro, Gioachino avrebbe potuto dunque essere stimato ed apprezzato dal maestro dei maestri. Questo stesso padre Martini, che giunto alle spalle del 14enne Mozart, intento al suo compito in stile severo, esame obbligato per diventare accademico filarmonico, gli corresse il tema, svolto in modo musicalmente troppo personalistico, di nascosto dagli altri membri della commissione, che lo avrebbero sicuramente bocciato quale piccolo eretico. Nell'arguzia, nella disponibilità e nell'apertura mentale di padre Martini, doti non ereditate dal Mattei, che ebbe modo di conoscere attraverso numerosi racconti, Rossini trovò un valido sostegno morale e sicurezza interiore. L'amore di Gioachino per la musica tedesca non subirà mai un cedimento. Gli archivi della Bachgesellschaft a Lipsia confermano che il maestro era abbonato all'edizione monumentale progettata nel 1850. Quanto vorrei, prima di andarmene da questo mondo, sentire intera la grande passione di Bach, diceva Rossini. E ammirava dei grandi maestri tedeschi la sapienza docile, la sicurezza naturale nella scrittura, cose che bisogna imparare fin dall'infanzia. E sulla musica di Bach così si esprimeva: se Beethoven è un prodigio dell'umanità, Bach è un miracolo di Dio. Insomma, amo solo la musica tedesca, della musica italiana me ne fotto, addirittura diceva. Non a caso, il clavicembalo ben temperato rimase il suo pane quotidiano anche nel periodo del grande silenzio. Nei confronti dei suoi colleghi italiani non nutriva un supremo sprezzo, anzi, come vedremo, stimò, incoraggiò ed aiutò molti musicisti. In nessuno di loro però ravvisò un'affinità elettiva, una luce da seguire. Per far questo, di necessità, come era d'altronde proprio della sua natura più intima, fu costretto a contemplare attivamente il passato. Quel passato che, comunque, gli aveva dato anche una paternità italiana. Maestro Rossini, fra le sue opere ce n'è una che lei preferisce? Naturalmente, Il matrimonio segreto di Cimarosa, diceva ridendo. Vero o presunto che sia, l'aneddoto sottolinea piacevolmente l'idea di un Rossini geniale prosecutore della tradizione buffa napoletana. Non dimentichiamo, tra l'altro, che Il matrimonio è del 1792, proprio l'anno di nascita del pesarese. La vita di Rossini, fin dai suoi primi anni, non appare con quei caratteri carismatici nei quali si pavoneggiavano molti musicisti suoi contemporanei. Quei compositori appartenevano ad un mondo totalmente estraneo all'espansiva immediatezza di Gioachino. Da buona forchetta qual era, si sentiva attratto solo dai eccessi culinari e copiose libagioni. Non poteva intendere mitiche equazioni fra genio e sregolatezza.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.